insomma, su un calendario ben impostato. Quindi non mi dilungo, lascio la parola al dottor Francini che vi illustrerà il progetto, le linee guida. Grazie.
In questo progetto vengo collaborando con l'architettura dell'Olimpia che ha lavorato a lungo in procura, oggi anche con l'organizzazione. Questo è un progetto voluto dalla provincia e dalla Camera di Commercio per sensibilizzare su alcuni temi che adesso, sensibilizzare il territorio su alcuni temi che adesso io ovviamente non c'è niente da fare qui, oramai siamo due persone. Ma infatti non è questa la finalità del progetto, è un progetto che mira solamente a una sensibilizzazione, ad un accrescimento della cultura, della legalità e anche a un contributo di idee per quanto riguarda alcuni aspetti della polizia di comunità di cui adesso vi andrò a parlare. Questo progetto è un progetto multitasking ed è un progetto soprattutto riflessivo, nel senso che proattivo, nel senso che ha necessità di un riscontro da parte del territorio. Io non faccio più il questore, quando sono andato da voi a fare il giro con i sindaci ero il questore, c'era una visita istituzionale, c'era una collaborazione istituzionale, adesso non c'è più questo ovviamente, e solamente io mi pongo come un soggetto che stimola alcune riflessioni per quelli di voi che ne hanno bisogno, ma soprattutto più che voi alcune riflessioni sul territorio, poi lascerò diciamo la vostra sensibilità e soprattutto al vostro rapporto che deve continuare a essere strettissimo con le istituzioni, con le forze di polizia, con la questura, con la prefettura, con i carabinieri che sono diffusi ovviamente in maniera capillare sul territorio, a mantenere questo rapporto istituzionale di contatti, di interscambio informativo, di interscambio anche diciamo, per avere dei consigli e degli appoggi sul territorio. La mia è solamente un'attività, ecco, magari di consulenza, ma è soprattutto un'attività di stimolo a delle riflessioni che sono importanti. Io capisco benissimo il lavoro dei sindaci. I sindaci per me sono dei soggetti istituzionali fondamentali, non solo perché sono autorità di pubblica sicurezza e quindi sono ufficiali di governo, sono funzionari, rappresentano lo Stato centrale da questo punto di vista, ma soprattutto perché sono i primi cittadini, i primi rappresentanti del territorio e quindi sono quelli che più hanno a cuore le sorti del proprio territorio e naturalmente le sorti del proprio territorio sono determinate da tantissime cose di cui i sindaci sono gravati, dai servizi, dalla vivibilità, ma la sicurezza fa parte anche di questa necessità del territorio di tenere lontane quanto più è possibile situazioni che possono gettare discredito sul territorio, e anche il Trentino è soggetto a questi rischi, molto meno di altre regioni confinanti ovviamente, che sono in larga misura invase dal malaffare, dall'illegalità e anche dalle infiltrazioni criminali di stampo mafioso. Il Trentino ha dei vantaggi. Un vantaggio è costituito ovviamente dall'autonomia, che in un certo senso fa da scudo, fa da barriera, se è intesa bene può fare da scudo. Un altro vantaggio è costituito dal fatto che nel Trentino non c'è una criminalità indigena con la quale le organizzazioni criminali possono fare da spunta, come invece c'è da sempre, praticamente dal secondo dopoguerra in poi, in Lombardia, in Piemonte, in Emilia Romagna più recentemente, ma anche l'Emilia Romagna è molto attenzionata dalle organizzazioni criminali. Ovviamente il nord è più attenzionato del sud, perché il nord ovviamente è ricco, ci sono attività imprenditoriali e quindi queste organizzazioni vanno dove ci sono i soldi e vanno soprattutto dove già c'è una illegalità diffusa, che non è ancora una criminalità ma è una irregolarità, una illegalità. Tante cose che magari diciamo non destano allarme, ma sono rischiose perché rischiano di fare da terreno fertile anche per le organizzazioni criminali, sono le irregolarità dell'economia. Il nero che molte imprese fanno, a volte per necessità, ma sul nero ovviamente si gettano a pesce le organizzazioni criminali che proprio sul nero hanno la possibilità e anche diciamo, la necessità di investire gli enormi capitali diciamo, acquisiti con attività criminose, soprattutto con il traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Sono miliardi di euro che devono essere investiti in qualche modo e quindi il nero ovviamente offre un'occasione per investire, diciamo, per riciclare questi capitali, come pure anche le attività che necessitano di un gran numero di manodopera più che una tecnologia avanzata, sono attività che vengono diciamo, molto ricercate dalle organizzazioni criminali, perché dove c'è manodopera c'è anche il consenso, perché si dà lavoro e col consenso si gestiscono tante cose, si gestisce innanzitutto la socialità. E molte di queste organizzazioni sono inserite nella società in maniera diciamo, molto forte, diventando veramente una parte diciamo, importante del territorio, perché gestiscono il lavoro, danno lavoro e il lavoro dà anche consenso elettorale. E quindi da questo punto di vista anche per i sindaci, per gli amministratori c'è questo rischio. Quindi diciamo, adesso non voglio allarmare nessuno, ma un'attenzione doverosa a questi fenomeni è indispensabile oggi con la globalizzazione dei sistemi e quindi con la globalizzazione anche delle attività criminali che c'è in giro. Ripeto, il Trentino è ancora in una fase in cui si può cercare di fare da argine, non dico da diciamo, eliminare il problema, ma certamente in modo da contrastarlo in maniera più efficace per i motivi che vi ho detto. E quindi tra le tante iniziative che ovviamente vengono portate, soprattutto vengono tenute soprattutto dalle istituzioni e quindi dalla Procura della Repubblica, con le forze di polizia, con i carabinieri, con la questura, con la Guardia di Finanza, che diciamo, fanno questo per ragione sociale, questa è la loro mission. Accanto a questo si è pensato di costituire diciamo un organismo che facesse da sensibilizzazione, più che un organismo, di lanciare questo progetto di sensibilizzazione sul territorio. Allora, andando nel pratico, io voglio leggervi innanzitutto quali sono i compiti di questo progetto, quali sono le attività che vengono lanciate con questo progetto. Innanzitutto la sensibilizzazione sulle modalità di infiltrazione criminale ordinaria e di stampo mafioso, con l'obiettivo di accrescere una cultura antimafia, nonché anche una raccolta delle sensazioni che possono provenire dal territorio in modo da poterle poi diciamo, rilanciare agli organismi competenti, alla Procura della Repubblica soprattutto. Queste attività saranno realizzate innanzitutto con incontri con gli amministratori comunali. Questa di oggi diciamo, è una occasione di pubblicità di questo progetto. Poi naturalmente sui territori i singoli comuni, i singoli enti, i singoli amministratori che lo desidereranno potranno invitarmi e realizzare delle cose un po' più concrete che adesso vi dirò. Quindi incontri con gli amministratori comunali e con la sollecitazione dei sindaci, incontri con le categorie economiche del vostro territorio, soprattutto quelle più esposte. Sono tutte esposte, ma ci sono alcune attività imprenditoriali che sono particolarmente esposte a quello che è il malaffare, a quelle che sono anche le infiltrazioni criminali. E mi riferisco soprattutto a attività di movimento terra, attività che tradizionalmente sono appetite dalle organizzazioni criminali, sono attività a bassa tecnologia e a grande impiego di risorse di manodopera, come dicevo, per i motivi che vi dicevo prima. E quindi movimento terra, cementificazione, lavorazione del ferro, Poi c'è un settore che con i comuni e con i sindaci è particolarmente importante, cioè quello dello smaltimento rifiuti. È vero che voi vi affidate a delle società partecipate, ma comunque tenete attenzione anche su questo versante, perché sullo smaltimento di rifiuti storicamente le organizzazioni criminali hanno creato grandi affari. Perché lo smaltimento rifiuti? È un po' come la questione di attività e lavoro, dare lavoro alle persone. Dare lavoro alle persone significa anche creare un consenso, e anche lo smaltimento dei rifiuti è un'attività particolarmente sensibile proprio per avvicinare le pubbliche amministrazioni, perché un'amministrazione che viene messa in crisi dallo smaltimento dei rifiuti è un'amministrazione fragilissima. Lo smaltimento dei rifiuti è una delle attività più critiche per un'amministrazione comunale. Ma questo storicamente, già in altre regioni è avvenuto così. Nel momento in cui le organizzazioni criminali si appropriano del ciclo del smaltimento dei rifiuti, tengono in pugno i comuni. Perché se non si smaltiscono i rifiuti, i cittadini fanno la rivoluzione, scendono in mezzo alla strada. E il sindaco ovviamente deve necessariamente risolvere il problema. E quando si è con l'acqua alla gola, magari si accettano anche dei compromessi e delle situazioni difficili. Quindi è un settore sul quale stare attenti. Poi in particolare qua nel Trentino c'è il settore turistico, che è molto trainante, e quindi tutto ciò che riguarda la ricettività, quindi ristorazione, alberghi, soprattutto dopo la grande crisi che c'è stata con la pandemia, e questo è anche un settore da monitorare, da verificare. Io ripeto ancora una volta, capisco che i sindaci hanno 10.000 altri problemi, per loro molto più pressanti, perché questi sono problemi importantissimi, ma sono problemi sui quali i sindaci possono anche dire: ma io non faccio il poliziotto. Ci sono gli enti preposti, però poi le ripercussioni sono inevitabilmente sul territorio, quindi sono anche sui sindaci, ma soprattutto sulle comunità. Quindi, per quanto possibile, i sindaci dovrebbero avere, tra le tante cose, un'attenzione anche a questi fenomeni. E quindi come si sviluppa questo rapporto che dicevo è un rapporto sinallagmatico, bilaterale? Io vi chiederò di invitarmi, ripeto, ormai io non sono più il questore, quindi se voi lo desiderate vengo, mi fa piacere a passare delle giornate, delle mattinate, pomeriggi, delle serate, per trattare questi temi con gli imprenditori del posto, quelli che desiderano partecipare, per cercare di sensibilizzarli anche a loro, per dare una strumentazione di difesa, una sorta di toolkit, una sorta di manuale che abbiamo già predisposto, che potrà essere diffuso proprio per questi operatori economici un po' più a rischio, i quali potranno fare addirittura un'autoanalisi del rischio che corrono a seconda delle risposte che daranno a un questionario che poi distribuiremo. Diciamo, sono tante iniziative che certo non salvano l'Italia, non salveranno il territorio dalle infiltrazioni, ma danno un contributo che può essere aggiunto a tanti altri contributi molto più importanti che invece vengono dalle istituzioni preposte. Quindi queste giornate, queste mattinate che voi mi organizzerete, mi farà piacere passarle con gli imprenditori del territorio che vorranno partecipare, soprattutto di questi settori che vi ho indicato, ma in generale di qualsiasi altro settore. E nell'occasione magari farei anche una chiacchierata con i vostri comandanti di polizie municipali, che è un altro aspetto sul quale si potranno avere delle interazioni utili dal punto di vista appunto dell'informazione e dal punto di vista della formazione. Poi c'è un altro aspetto di questo progetto che riguarda un po' l'analisi di questi dati e di queste sensazioni, che verrà fatta naturalmente in sinergia con le istituzioni preposte, ovviamente. Tutte queste informazioni che potranno venire dal territorio, o anche solo sensazioni, perché se sono già a livello di informazioni ufficiali o ufficiose, voi c'avete il maresciallo dei carabinieri, c'avete il commissariato, c'avete la questura, c'avete la procura della Repubblica, quindi andate presso le istituzioni. Se invece si tratta solamente di uno scambio di chiacchiere, di sensazioni, possiamo farlo pure assieme, ovviamente con un po' di esperienze che abbiamo per aver fatto per tanti anni questo mestiere, possiamo capire se queste sensazioni possono avere un riscontro e quindi immediatamente passarle agli organismi competenti, oppure rimangono lettera morta. Io non ho più, diciamo, qualifiche giuridiche, quindi sono un privato cittadino, quindi facciamo due chiacchiere come se facessimo due chiacchiere al bar. E questo è un altro aspetto del lavoro sul quale l'ispettore Benonese, che ha fatto questo in procura per tanto tempo, sicuramente darà un aiuto fondamentale. Poi c'è tutta un'altra parte del progetto che invece non riguarda la cultura della difesa contro le infiltrazioni criminali, mafiose, semplici, eccetera, ma riguarda comunque sempre la legalità. E sono aspetti che io già ho trattato da questore, cioè aspetti di polizia di comunità o polizia di prossimità, in Italia la chiamiamo polizia di prossimità. Cioè, anche qui, se voi avete voglia, potete organizzarmi delle occasioni di incontro, in questo caso presumo che siano soprattutto serali, con i cittadini che vogliono avere informazioni, per esempio, su come partecipare alla sicurezza, naturalmente in modo virtuoso, secondo le leggi e secondo, diciamo, degli schemi operativi che sono già piuttosto acquisiti, soprattutto nel mondo anglosassone, ma anche qui in Italia, oramai se ne parla già da una decina d'anni, di neighborhood watching, sguardo di vicinato, comitati circoscrizionali di cittadini per i problemi della sicurezza, cioè sono, diciamo, delle attività che oramai sono, diciamo, abbastanza conosciute e sulle quali magari potrò dare qualche informazione in più su come organizzarsi, perché c'è bisogno, soprattutto per il neighborhood watching, per esempio, di un'organizzazione proprio strutturata, che non ho inventato io, ma che hanno inventato sempre gli anglosassoni già da 40 anni e che prevede tutta una serie di passaggi per non fare confusione, perché altrimenti si fa confusione e poi si genera anche una sensazione di inutilità da parte dei cittadini. Se invece le cose vengono organizzate in maniera scientifica, come è previsto, con degli anelli di congiunzione, con dei passaggi previsti da questa organizzazione, di questa tipologia di attività dei cittadini, si possono ottenere degli ottimi risultati, non solo e non tanto dal punto di vista operativo, anche se anche dal punto di vista operativo sono stati sventati furti, soprattutto in abitazione, c'è un riscontro di informazioni sugli organi competenti che comunque è utile, ma soprattutto la cosa più importante di questa attività di coinvolgimento proprio operativo nei modi previsti dei cittadini ai temi della sicurezza, ecco, questo genera sicuramente da un punto di vista psicologico un ritorno in termini di maggiore sensazione di sicurezza, che pure è importante, perché sappiamo tutti quanti che è vero che esiste un problema di sicurezza, ma esiste ancora di più un problema di sensazione di insicurezza, che per tantissimi motivi, adesso non è il caso di trattarli, motivi, diciamo, di carattere sociologico, a volte addirittura psicologico, fanno sì che i cittadini oggi si sentano molto, ma molto più insicuri rispetto al passato, anche se magari i reati non sono aumentati tantissimo. Quindi questo è un altro tema di grande interesse soprattutto per i sindaci, perché la sensazione di insicurezza ovviamente è un aspetto che poi si ribalta anche sulla responsabilità che viene attribuita ai sindaci. Quindi anche su questo io, se volete, con i dovuti modi, coinvolgendo tutti senza prevaricare nessuno, posso venire a fare qualche serata a parlare con i cittadini di questi temi, che ripeto riguardano soprattutto lo sguardo di vicinato, che è un tema che io ho sempre diciamo prediletto, anche, diciamo, nelle altre sedi dove ho fatto il questore, in alcune sedi ha avuto un grande successo. Ma possiamo allargare il discorso anche a altri temi che riguardano la legalità, per esempio le truffe agli anziani, per esempio organizzare degli incontri sulla sicurezza informatica, organizzare degli incontri magari anche con i genitori dei ragazzi sui temi, per esempio, della droga. Sono tutte, diciamo, idee che io vi lancio, se voi le raccogliete e avete bisogno del mio contributo, io sono felicissimo di farlo e sto qui per questo. E c'è un'altra parte ancora residuale di questo progetto che riguarda anche una mia possibile il mio possibile contributo in tutte quelle attività di polizia sussidiaria che a volte capitano sul territorio, a volte capita per esempio se c'è la manifestazione, se c'è la festa di paese o nel periodo estivo di avere bisogno di degli steward piuttosto che delle persone della protezione civile o delle associazioni ex carabinieri, ex polizia di Stato, alpini eccetera, che diano un contributo, e che in queste situazioni naturalmente concordando il tutto presso i comitati provinciali dell'ordine e della sicurezza posso venire per fare un minimo di informazione a queste persone che poi vanno sul territorio, quantomeno per capire chi è il comandante della stazione, chi è il brigadiere, chi è la polizia, chi è l'esercito, eccetera, cose diciamo banali, ma che per magari per dei cittadini che, o dei ragazzi che si apprestano per la prima volta a fornire un contributo in termini di sicurezza può essere utile. E siccome diciamo la sicurezza partecipata, la sicurezza dei privati in questi campi sarà un tema sempre più sviluppato per il futuro, specie diciamo nei grossi agglomerati urbani, insomma, non tanto nei piccoli centri, ma laddove ci sono per esempio problemi di movida, che ci sono però non solo a Trento o a Rovereto, magari ci sono pure a Borgo Valsugana o in altre realtà, ecco, in questi casi un contributo da parte di soggetti privati, ragazzi che possono fare un'attività di stewarding, è un contributo prezioso, ripeto, non risolutivo, ma sicuramente appunto sussidiario rispetto alle attività principali che invece devono necessariamente fare, che già fanno in larga misura, le forze di polizia. Questo è il progetto, che è un progetto diciamo piuttosto vasto, che naturalmente necessiterà dei tempi che ci vorranno. Io ho pensato di incominciare a lanciare questo progetto, queste idee, a spiegare queste cose prima nelle comunità di valle, perché mi sembra l'occasione più utile e più idonea per potervi raggruppare, ma ripeto, è un progetto che però deve essere poi sviluppato e realizzato sul territorio. Quindi deve necessariamente passare attraverso i vostri territori, proprio nei comuni più piccoli, magari nei comuni più isolati, per discutere di questi temi. Perché guardate, anche solo la discussione, che diciamo, voglio dire, non è finalizzata alla risoluzione di nessun problema, ma già solo la discussione crea un terreno culturale utile, che naturalmente poi dovrà essere appunto coltivato, irrigato, nei mesi, negli anni che verranno, non sarò io, saranno altri soggetti che faranno questa cosa, però bisogna partire, perché effettivamente anche nella mia attività di questore mi sono reso conto che in alcune zone di questa, e questa è una delle debolezze, perché io vi ho citato prima la forza del Trentino, l'autonomia, la mancanza di organizzazioni diciamo criminali indigene che possono fare da sponda, ma d'altra parte c'è una debolezza, soprattutto nelle valli, una debolezza, non aver mai avuto necessità di confrontarsi con certi temi, e quindi essere un territorio sostanzialmente vergine da questo punto di vista e quindi più facilmente aggredibile. E siccome questi interessi, diciamo che non sono solo gli interessi della criminalità organizzata, ma sono gli interessi del malaffare in generale, non si esercitano attraverso attività, come posso dire, invasive, attività di prepotenza o attività diciamo che mettono a rischio il territorio, ma si verificano attraverso un'azione molto subdola, molto, molto come posso dire, sottile, molto fatta in maniera professionale da parte di questi soggetti che prima acquisiscono il consenso sociale. Stanno su un territorio, magari perché ci stanno da tempo, sono venute altre generazioni, oggi siamo già alle seconde o addirittura alle terze generazioni, e naturalmente incominciano a tessere dei rapporti sul territorio di grande solidarietà, di grande amicizia. Sono persone serie, persone che appaiono come persone affidabilissime, persone che in caso di necessità sono le prime a dare una mano. Poi magari viene lo Stato dopo un po' di tempo, no? E quello che è successo con la pandemia e con il lockdown ci ha insegnato tante cose. Perché queste organizzazioni ovviamente non hanno necessità di passaggi burocratici, hanno disponibilità enormi di capitale, anzi i capitali non sanno che cosa farsene dei soldi, devono, pure se li perdono, per loro va bene lo stesso, perché hanno modo di giustificare che hanno impiegato questi soldi in qualche modo. Quindi diciamo hanno non una marcia in più, ma 10 marce in più per accreditarsi per la, nei confronti della gente, soprattutto della gente che non è ovviamente avvezza, sensibile a questi temi, e quindi anche solo, dicevo, il fatto di parlare con le persone e di discutere di questi temi, certo, non risolverà il problema, ma crea un'atmosfera, non dico di sospetto, perché qua non dobbiamo arrivare al sospetto, ma di giusta analisi di chi ci sta attorno, che magari possono essere persone affidabilissime, o addirittura in molti casi persone che hanno acquisito una parentela con gente del posto. Insomma, io ho visto diciamo persone che si sarebbero fatte ammazzare per queste persone, diciamo trentine si sarebbero fatte ammazzare per queste persone, perché evidentemente nel passato hanno rispettato i patti, non hanno creato problemi, anzi hanno dato non solo occupazione, quello è ovvio, ma hanno dato anche, diciamo, una assistenza morale, un'assistenza sociale a molta gente di questo territorio, che è gente, diciamo, anche molto per bene, quindi sa quando deve rispettare l'amicizia, solo che però dietro l'amicizia spesso, non sempre, ma spesso si c'erano anche, diciamo, degli appetiti diversi che poi gradatamente assorbono il territorio, si sostituiscono ai soggetti del territorio stesso e la fanno un po' da padrone, insomma. Quindi questo, diciamo, è il rischio che si corre, e parlare con la gente di questi temi secondo me contribuisce in maniera magari minima a rafforzare il territorio contro queste situazioni. Questo, diciamo, è il mio programma, il mio progetto. Partiamo ovviamente dalle comunità di valle, ma necessariamente dobbiamo vederci poi in seguito con delle occasioni di incontro, diciamo, faccia a faccia. Noi abbiamo anche, per la verità, una sede che la provincia ci ha dato a Trento, che è la sede di Villa Maggioli, quindi anche in quella sede, se si vorranno fare degli incontri, magari non con voi, ma magari con i comandanti delle polizie locali o soggetti che voi conoscete che vogliono parlare con noi di questi temi per poi ribaltarli sul territorio, ecco, noi siamo disponibili anche a Trento presso la sede. Naturalmente poi darò tutti i riferimenti telefonici e anche i riferimenti della mail per poterci contattare, per poter stabilire questi appuntamenti. Bene, io mi fermerei qui, e magari se c'è qualcuno che vuole qualche precisazione in più, vuole aggiungere qualcosa.
Prego, sindaci. Grazie, dottor Francini.
Sì. Il nostro presidente a questo.
Cristian Uez.
Sì, Ceranica. Intanto un ringraziamento, insomma, per la messa a disponibilità, insomma, delle competenze, della storia personale, insomma, in questa progettualità, e grazie alla comunità di Valle, chiaramente, insomma, che è questo ente intermedio che ci mette attorno al tavolo e quindi, insomma, su questi temi qua poi sviluppati territorialmente. No, io lo leggo con molto interesse, insomma, questa progettualità, perché effettivamente la percepisco la fragilità dei nostri territori, no? E quindi benvengano tutte le iniziative per poter creare degli anticorpi sia nei tessuti, chiaramente quelli più aggredibili, che sono quelli economici, ma soprattutto anche, abbiamo partecipato qualche settimana fa anche a una manifestazione a Levico, soprattutto anche nella scuola, no? Perché è lì che dobbiamo, secondo me, anche tanto investire affinché, insomma, questi giovani non si girino dall'altra, ma abbiano gli strumenti, la consapevolezza per non chinare il mento, ma per tenere lo sguardo alto e prendere chiaramente contatto e sinergia con quali sono poi gli enti preposti a poter proseguire, insomma, questa lotta, questa guerra sotterranea, subdola, che però appunto sicuramente, insomma, abbiamo anche esperienze, no, dove abbiamo già visto, insomma, che attecchisce, insomma, anche qui, insomma. E quindi interessante tutte le cose che ci ha presentato, che poi chiaramente andranno anche approfondite. Interessante anche il tema della polizia di prossimità, lo sguardo del vicinato, anche perché chiaramente, insomma, noi, perlomeno questo, insomma, un po' quello che io porto come esperienza, vediamo anche, insomma, diciamo, anche gli organici delle forze dell'ordine che purtroppo sono in affaticamento, no? Questo lo respiriamo poi anche qua nell'altra zona dove comunque è una tendenza turistica, no? E quindi d'estate negli anni passati c'erano, diciamo, dei piani speciali di rinforzo, anche per chiaramente gestire anche, diciamo, tutto il carico antropico che arriva dall'esterno, e quindi, insomma, parlando anche con i marescialli, anche loro si trovano chiaramente nelle difficoltà di poter dare risposta a tutte le sollecitazioni che ricevono, no? E quindi questo sicuramente è un'altra cosa interessante, perché poi viviamo, insomma, un fatto anche che sempre di più c'è la percezione della delega da parte del cittadino, insomma è sempre più difficile coinvolgerlo, e soprattutto su questi temi, ecco. E quindi su questo tema qua era una domanda rispetto al detto che, nel senso, avete già sperimentato, insomma, queste iniziative in altre realtà. Ero curioso di capire, insomma, qual è il percorso di un cittadino che viene chiaramente coinvolto con un incontro di presentazione, ma quando se c'è un percorso, chiaramente immagino, di formazione, fin tanto che poi chiaramente, insomma, perché essendo che i confini sono molto delicati e labili, probabilmente riuscire a capire, quindi chiedevo solo un approfondimento su questo, e intanto grazie, ecco, da parte mia.
Sì, allora rispondo subito. Questi progetti di polizia di comunità nulla hanno a che vedere con i progetti che invece sono già piuttosto diffusi, di scambio, diciamo, di informazioni tra i cittadini o gruppi di cittadini, comitati per la sicurezza e le istituzioni. Sono una cosa diversa. Una cosa, diciamo, è il luogo istituzionale tra un comitato di cittadini e le istituzioni, quindi soprattutto il comune o anche le forze di polizia sul territorio, in cui i cittadini chiedono, si confrontano, danno informazioni su quelle che sono le problematiche a largo raggio, non solo della sicurezza ma della vivibilità in generale, e queste, diciamo, sono quelle che nei grossi centri vengono chiamati i comitati circoscrizionali di sicurezza, sostanzialmente, che all'inizio degli anni 2000 tra l'altro ebbero un grande successo anche nelle grandi città. Ogni municipalità aveva un comitato circoscrizionale di cittadini per la sicurezza, ed erano dei luoghi istituzionali in cui si discuteva di questi temi. Altra cosa invece è la polizia di comunità, che è una cosa diversa. La polizia di comunità sono dei gruppi di cittadini privati che si danno da fare loro stessi per contribuire alla sicurezza, cioè non chiedono solamente. Sì, nel comitato circoscrizionale per la sicurezza è il luogo per chiedere, per confrontarsi, per avere informazioni. I gruppi di vicinato, cioè di osservazione di vicinato, hanno invece un compito operativo dal punto di vista meramente informativo, veramente di osservazione del territorio, ovviamente non da un punto di vista operativo fisico, ma l'osservazione del territorio è fondamentale per potersi autoproteggere e per poter anche fornire delle informazioni utili agli organi preposti. Ecco che i gruppi di vicinato rispondono a quella massima tipicamente anglosassone, che in Italia, diciamo, specie in alcune zone d'Italia, non è molto diciamo, compresa, è quella, cioè, di far sì che il cittadino non chieda che cosa lo Stato può fare per lui, chieda piuttosto che cosa lui può fare per lo Stato. Ora, qui in Trentino, vuol dire, c'è già una coscienza civica molto forte, quindi, diciamo, questi concetti trovano una facile sponda. In altre zone, naturalmente, è molto più difficile far capire questi concetti, perché il primo atteggiamento del cittadino è quello di un utente della sicurezza, cioè uno paga le tasse al vigili urbani, alla polizia, ai carabinieri, ai guardie di finanza, e deve avere sicurezza. Mentre invece questo è un concetto completamente diverso, cioè un concetto di attività, anzi di proattività, cioè ogni cittadino non solo deve attivarsi lui personalmente in un gruppo però ben organizzato, ma deve anche stimolare l'attività degli altri. E questo, come dicevo prima, serve non tanto da un punto di vista operativo, serve soprattutto da un punto di vista psicologico. Un cittadino che si sente inserito in una rete di altri cittadini, e che poi naturalmente questa rete deve avere un liaison, un contatto diretto con un poliziotto determinato, Alberto Francini, Carlo Montalto, cioè deve avere un nominativo di un poliziotto che gli fa da contatto, ecco, è un gruppo di cittadini che col tempo si sente più sicuro e più padrone del proprio territorio. Questo, diciamo, è il concetto. Quindi sono due aspetti che a volte vengono confusi, anzi, diciamo, vengono sempre confusi in una prima fase. Infatti la difficoltà iniziale è far comprendere che sono due cose completamente diverse. Una cosa è il luogo in cui si rappresentano situazioni di sicurezza, che è necessario, è indispensabile, quello è un luogo istituzionale, è una cosa invece è un luogo in cui privatamente si fa sicurezza, ma inserito però in un programma ed in una organizzazione ben definita, ben delineato, ognuno ha i propri compiti e questa organizzazione deve essere sempre in contatto costante con un addetto ai lavori, un po' come avviene per la medicina. Oggi, già da 30-40 anni, la medicina è passata da una medicina puramente curativa, dove si chiamava il medico solamente per farsi avere la cura, a una medicina preventiva. Tutti quanti noi sappiamo che il primo medico di noi stessi, innanzitutto, siamo noi. E quindi dobbiamo attivarci da soli. Naturalmente però ci attiviamo da soli, ma sempre attraverso però il consiglio del tecnico, del medico. Quindi il medico sta a farci da consigliere. Poi siamo noi a doverci tutelare la nostra salute mangiando un po' di meno in maniera più virtuosa, facendo un po' di attività fisica. Poi, naturalmente, quando c'è bisogno del medico di pronto soccorso, ci sarà il medico di pronto soccorso, il poliziotto, il carabiniere, che interverrà se c'è un problema. Ma prima del problema, fino a quando non c'è questa necessità dell'intervento necessario di pronto soccorso, il cittadino deve farsi sicurezza da solo. In maniera, però, attenzione, è inutile lo dico a voi, ma ai cittadini bisogna dirlo, in maniera virtuosa, attraverso, cioè, solamente una osservazione del territorio che deve essere però, diciamo, organizzata in maniera scientifica. E su queste cose potrò dare delle informazioni. Prima bisognerà far passare questo concetto, ma se il concetto passa, e in alcuni casi so che, specie qualche anno fa, alcuni gruppi di vicinato erano già stati costituiti da queste parti, quindi diciamo qua siamo in un territorio molto più ricettivo da questo punto di vista. Una volta che passa questo concetto, poi fornirò io degli strumenti, delle indicazioni, delle informazioni su come utilizzare questo strumento nella migliore maniera possibile, soprattutto senza andare a violare le norme, ovviamente.
Grazie. Prego il sindaco di Fornace.
Passate il microfono gentilmente.
Mauro Stenico.
Grazie.
Green.
Grazie dottor Francini per l'esposizione del progetto, un progetto globale. E mi viene da dire, diciamo assieme al collega Uez, che l'importanza del rapporto di controllo di vicinato è fondamentale, aggiungo io specialmente per comunità che non dispongono neanche della polizia municipale. Sappiamo che ci sono stazioni dei carabinieri che si occupano di più comuni, ma hanno polizia municipale non sempre presente su tutti i territori. Quindi, data anche la strutturale carenza di organico per gli stessi carabinieri, la cittadinanza attiva è fondamentale anche da questo punto di vista. Io però volevo sottolineare un aspetto che secondo me può essere veramente virtuoso di questo progetto, cioè il fatto che sia e possa essere intergenerazionale, perché lei ha toccato un punto che è quello della droga. Ora, la droga è una piaga che riguarda non solo le generazioni adulte, ma specialmente anche i giovani. Quindi magari un focus particolare sui giovani, non solo il discorso delle droghe ma anche della guida in stato di ebbrezza, da alcol e da stupefacenti, anche questa è una piaga, dati ufficiali, e per le comunità specialmente piccole c'è il tema, non so se i colleghi possano condividere, del vandalismo, quelle piccole attività di reato compiute magari dai adolescenti di 14 anni o anche di fascia inferiore, che degradano parchi, scuole, dipingono, fanno graffiti, eccetera, e che neanche si rendono conto delle possibili conseguenze, non solo per loro stessi, ma anche a volte, ahi noi, per i genitori stessi, e poi all'interno, diciamo, del tessuto sociale. Quindi ben venga se si potesse fare anche un approfondimento su questi temi. Grazie.
Grazie sindaco.
Sì, sì, prego.
Che fanno questa attività diciamo in maniera virtuosa e in maniera anche piuttosto diffusa. Io certamente mi farò carico, se voi mi organizzate un calendario di incontri, di chiamare ovviamente le forze di polizia del territorio, magari insieme a loro discutere di questi argomenti. Insomma, io quello che vorrei è che voi mi fissiaste vi stasse un calendario molto serrato di incontri. Più mi fissate incontri, meglio è, compatibilmente con le mie esigenze, perché, come forse sapete, io sono sul territorio trentino 3 giorni a settimana, quindi non è che sto in maniera, io faccio 1600 km a settimana, perché io risiedo a Napoli, la mia famiglia è a Napoli, e quindi oramai che sono in pensione sono rientrato a casa. Però mi fa piacere venire almeno 3 giorni, poi se devo venirne 5 o devo stare 10 giorni consecutivamente, perché voi mi organizzate 20 riunioni, sarò felicissimo di farlo, insomma. Quindi mi aspetto che diciamo nelle settimane, nei mesi che verranno, voi mi organizzate questi incontri. Se il tema sarà un tema che riguarda le sostanze stupefacenti, l'alcol, il vandalismo, ovviamente sono temi che non è il caso che tratti da soli, perché non è più nessuna veste istituzionale, pregherò le forze di polizia, il comando provinciale, se è disponibile a partecipare, insomma, a organizzare magari insieme a me una serata del genere. Sugli altri temi invece specifici del progetto, su questi temi che vi ho citato e che poi magari vi farò avere, diciamo, attraverso la mail, su questi temi ovviamente il compito che, per il quale mi hanno coinvolto, e quindi su questi temi sarò sicuramente vicino a voi e disponibile sui temi, appunto, del neighborhood watching, della polizia sussidiaria, della formazione, informazione degli steward, delle guardie giurate, delle associazioni che fanno questo tipo di volontariato, oltre ovviamente ai temi di discussione e di diffusione della cultura della legalità.
Bene, sindaco di Civezzano, Elisabetta? Prego. Grazie.
Sempre sul verde.
Adesso dovrebbe essere attivo, perfetto. Beh sì, mi unisco anche io al ringraziamento ovviamente per la tematica portata, perché anche se siamo delle piccole comunità non siamo esenti certamente da determinate problematiche. Noi abbiamo avuto la fortuna di ospitare Nicola Gratteri a Civezzano qualche anno fa, e l'affluenza a quella serata è stata immensa, e questo, voglio dire, testimonia il fatto che la maggior parte dei cittadini ha voglia di ascoltare, ha voglia di recepire, ha voglia di informarsi e di tutelare se stessi, che siano imprenditori ma che siano anche liberi cittadini, proprio per prevenire questo tipo di contatto e in questo caso, insomma, nello specifico l'illegalità legata allo stampo mafioso. Mi collego invece, integrando un pochino quanto detto dai due colleghi, perché anch'io prima, quando nominava la polizia sussidiaria per eventi specifici, la formazione da fare ad associazioni del territorio che magari già si occupano di questo, ha nominato i Carabinieri in congedo, per esempio, anche noi abbiamo l'associazione Civezzano Fornace Insieme, che aiuta assolutamente in maniera fondamentale il territorio proprio su questo. Ma il collega di Fornace citava anche l'ambito delle politiche giovanili. E citando il problema dell'alcol, della droga, ha citato anche il problema degli atti di vandalismo, che sono, come dire, ad un livello inferiore chiaramente, a livello di gravità diciamo, però sono comunque fastidiosi da gestire e, come dire, implicano o ci fanno evidenziano, diciamo, maggiormente quello che è un problema che si sta diffondendo sempre di più su fasce di età anche molto molto basse, perché 13-14 anni, quindi la famosa noia che porta a questo tipo di atto. E pensavo al fatto che a livello di politiche giovanili siamo gestiti proprio dalla Comunità di Valle, e con la Comunità di Valle abbiamo il progetto dei centri di aggregazione giovanile, ma anche quello dell'educativa di strada. E quindi si potrebbe arrivare a, come dire, fare magari un incontro coinvolgendo, partendo da chi ci gestisce questo tipo di servizio sui territori, quindi l'educativa di strada, per arrivare a toccare queste tematiche, ecco, tutto qui. Pensando alla scuola e pensando alla fascia di età ovviamente scolare di questi ragazzi che si trovano un po' lasciati da soli, abbandonati appunto un po' per strada a riempirsi il tempo, oltre che bighellonando anche causando problemi, potremmo partire proprio da lì. Partendo da lì si farebbe anche della ottima formazione agli educatori che poi vanno ad attivarsi sui nostri territori. Questa è una parte che non esula ovviamente dall'interesse invece che ci sarà, quantomeno parlo anche per il territorio di Civezzano, rispetto agli altri interventi che il progetto prevede. Quindi grazie davvero per aver creato una progettazione di questo tipo e averla offerta ai territori che ne hanno bisogno. Grazie.
Sì, assolutamente sì, sono disponibile. Grazie.
Certo.
Molto piccoli, bisogna sintonizzarsi, non sempre è facile, quindi agli educatori, alle famiglie, va benissimo. Poi mi rilascio un attimo a quello che aveva detto la serata di Gratteri a Civezzano. Io non ero ancora questo, però ne ho sentito parlare. E lui disse una cosa che mi ha colpito, da parte Gratteri, diciamo, il massimo esperto di queste cose, diciamo, non belle che succedono nel nostro paese. E disse in questa riunione, tra l'altro disse, chissà quanti calabresi e trentinesi ci sono stati in Italia. Ma lui disse, quella è una cosa che invece mi ha detto, ma questa riunione le persone per bene torneranno a casa e continueranno a fare le persone per bene. Le persone invece che gestiscono malaffari torneranno a casa e continueranno a fare i malaffari. Quindi è importante, diciamo, vedersi, parlare di questi temi, ma è ancora più importante lavorare sul sociale, lavorare con le famiglie, lavorare con la scuola, lavorare sul territorio, lavorare di queste cose, perché poi è lì che bisogna incidere, non basta semplicemente sentire una bella conferenza dalla quale poi si esce come si era entrati. Quindi è un lavoro molto più pesante, molto più lungo nel tempo, che deve essere fatto da tutti. E naturalmente ancora una volta ribadisco, secondo me i sindaci sono proprio i soggetti più importanti da questo punto di vista, perché sono quelli che hanno necessariamente sulle proprie spalle, insieme a tanti altri problemi, anche il problema di far maturare la collettività che rappresenta.
Grazie. Prego Elisabetta.
Sì, io mi aggiungo un po' con quello che ha detto Katia, il fatto di fare rete, comunque i sindaci possono veramente essere promotori di rete sul territorio. Niente, per quanto riguarda le nostre comunità, credo saranno sicuramente interessanti anche per le truffe degli anziani e gli anziani, che insomma, e la sicurezza informatica. Quello che volevo chiederle nel concreto è che lei ci darà gli indirizzi, il suo insomma contatto, perché secondo me poi per organizzare, fare una locandina, quello non ci sono problemi, però se ci sono tre giorni in settimana va fatto un calendario e organizzato già insomma abbastanza presto, nel senso che piuttosto che in agosto, luglio, questi sono i mesi ideali, la primavera e l'autunno, nel senso che più che l'estate, anche per la partecipazione all'interno e per il tipo di serata. E pertanto insomma sicuramente, purché ci sia, no, questa possibilità di organizzarci, perché ci diceva che qui tre giorni in settimana, in modo da non farla venire su per un cercare. Perfetto.
Sì.
Certo. Facciamo magari una lettera, chiedo scusa, lasciavo al termine dell'intervento, e si pensava di fare proprio un documento indirizzato a tutti i sindaci con gli indirizzi del dottor Francini, col suo permesso, e li giriamo direttamente ai sindaci, no? Siete d'accordo? Quindi,
certo.
Perfetto. Perfetto.
Gli argomenti sono molti. Ecco, poi chiaramente per poi lavorare nel concreto, si parlava appunto del controllo di prossimità, se ci sono anche dei regolamenti, esempi in alcuni luoghi dove sono, come sono partiti, cioè, perché può essere un aiuto anche in questo senso, ogni comune ha la sua specificità, ogni gruppo di persone, ecco. Però sicuramente ci dobbiamo trovare anche qualcosa di concreto per poter poi, insomma, grazie. È importante.
Poi l'intenzione è anche di far venire, diciamo, degli organizzatori di questi gruppi che in altre città hanno avuto grande successo, proprio i cittadini che sono messi su da zero, e nel giro di qualche anno hanno creato questi gruppi vicino. Tra l'altro c'è un'associazione nazionale dello sguardo di vicinato, quindi va segnato su internet, c'è proprio un'associazione nazionale che organizza tutti i gruppi di vicinato in tutta Italia. Sono tutte informazioni che poi io darò quando verrò a parlare con i cittadini,
non sarà diciamo sufficiente una sola volta, però insomma, cominciamo, diamo delle indicazioni
certo, per essere più concreti. Sì.
Di solito la fortuna vuole che ci siano tra i cittadini qualcuno un po' più sensibile che diciamo, acquisisce subito diciamo, la ratio dell'attività
tema.
Che si va poi da promotore.
Ecco, poi volevo chiedere i nostri comandanti, sono tutti avvisati in modo da, saremo noi come sindaci o la comunicazione la facciamo noi in modo da fare rete, anche la nostra polizia, in modo che se, in quell'incontro sarebbe importante ci fossero.
Sarà credo il sindaco no, che si organizza nel proprio territorio.
È importante sapere, perché io ad esempio oggi se ciò avevo qui il nostro comandante, insomma... sarebbe importante capire certo. Bene come si può organizzare in modo che siano avvisate sia la nostra polizia che poi anche appunto i nostri carabinieri, i comandanti, la forestale, magari anche tutti, no? Si parlava
no.
Del ecco, in modo
magari
da
ci
avere...
coordineremo proprio a livello di altra seduta col consiglio dei sindaci,
perché
no?
Anche fra di
e
loro.
Le linee guida le decideremo e dopo facciamo magari una nota unica. Perfetto,
tanti, grazie.
Sì. Grazie Elisabetta. Altri che vogliono intervenire? Bene. E niente. Prego. Il T, se non sbaglio?
Sì, Maddalena di Tella de Florian, quotidiano Il T. Io ho una domanda un po' al contrario. Giustamente, noi giornalisti devono fare un po' il pelo nell'uovo. Il controllo del territorio è una cosa estremamente delicata, quindi possiamo immaginare che vada tutto benissimo e che i cittadini che costituissero questi gruppi di vicinato siano tutti virtuosi, dotati del senso della misura, va tutto bene. Però, insomma, la Costituzione affida il controllo del territorio a delle forme definite che in teoria dovrebbero avere il senso della misura, poi sappiamo che anche chi è deputato istituzionalmente può commettere gli errori, però un gruppo di cittadini diventa anche una piccola forma di potere, soprattutto anche se non formale, no? Ma fattuale. Osservare gli altri, avere un rapporto privilegiato con le forze dell'ordine diretto, diventa anche una forma di potere. Siccome siamo partiti da parlare di reati di criminalità organizzata, abbiamo avvicinato a questo gli atti di vandalismo dei ragazzini o magari il ragazzino che spaccia 2 grammi di hashish, francamente da giornalista, da osservatrice mi inquieta, quindi volevo capire da lei le esperienze che ci sono in Italia, come fanno a equilibrare questa cosa, perché insomma poi vandalismo è roba da educativa di strada, secondo me, poi capisco è un tema chiaramente, però affidarlo ai gruppi. Io volevo capire come si può evitare di sconfinare nel contrario.
Ho capito perfettamente, noi abbiamo visto un calderone un po' tutto, in effetti non è corretto. Quando parliamo di gruppi di vicinato, osservazione di vicinato, ci riferiamo esclusivamente all'osservazione del proprio ambito ristretto di territorio finalizzato soprattutto al furto in appartamento. Quindi questi gruppi di vicinato non estendono la loro azione ad altre fattispecie criminali, perché altrimenti sarebbero effettivamente diciamo, degli organismi a rischio da questo punto di vista. Lo sguardo di vicinato nasce solamente come una rete di cittadini, ripeto, di un ristrettissimo parte del territorio, quindi diciamo un parco condominiale, una zona circoscritta di un quartiere, neanche tutto un quartiere, ma solo una zona, che si mettono in rete tra di loro solamente per osservare il proprio ambito, il proprio pezzettino di territorio, finalizzata, nasce soprattutto per la finalità di impedire i furti in appartamento. È una sorta di, come posso dire, di collaborazione di vicinato che magari in passato esisteva spontaneamente perché tutti si conoscevano, avevano rapporti, avevano diciamo una familiarità reciproca che poi nel passare del tempo, specie nelle grandi città si è andata a fiego lento, ognuno si è chiuso nel proprio appartamento e guarda solo il proprio orticello senza occuparsi di quello che succede al vicino di casa. Questo è lo scopo dello sguardo di vicinato, non è uno scopo a 360 gradi di sostituirsi al controllo del territorio che fanno giustamente solo le forze di polizia. Qua non si parla di controllo del territorio, qua si parla di osservazione del proprio vicinato solamente ai fini di impedire, di autodifendersi con l'osservazione e con la chiamata immediata non al 112, al 113 o alla stazione dei carabinieri che mai non risponde, risponde la compagnia dei carabinieri, ma ad Alberto Francini che è il poliziotto, il vigile urbano, il carabiniere che è messo a disposizione di questo gruppo di cittadini. È una via molto più, come posso dire, diretta, molto più immediata, ma serve solamente per questo tipo di osservazione. Se si vede qualcosa di strano, qualcosa di nuovo sul proprio territorio, si riferiscono queste cose al poliziotto che viene assegnato a questo gruppo di cittadini. Estendere questa attività a tante altre situazioni, lo spaccio di droga, gli atti di vandalismo, può anche essere fatto, ma diventa, diciamo, un'attività che supera quelle che sono le finalità originarie di questa modalità di fare polizia da parte dei cittadini, che è solamente un'attività di tipo osservativo e limitata solamente a segnalare situazioni strane, persone strane che accedono in una porzione ristretta del territorio. Non è un'attività che si può fare per contrastare reati, fattispecie criminali più importanti come lo spaccio di droga. Magari quella è un'attività che verrà fatta nei consigli circoscrizionali per la sicurezza, cioè di denunzia di queste attività agli organi competenti, ma quella è un'attività che devono fare esclusivamente gli organi competenti, non possono ovviamente fare i cittadini. I cittadini devono recuperare solamente un senso di vicinato che si è andato perso. Ripeto, questa modalità di fare polizia di comunità non ha tanto una finalità operativa, anche se, ripeto, alcuni furti in appartamento sono stati sventati dalla segnalazione immediata al poliziotto Alberto Francini e non al 112 che magari avrebbe mandato l'unica pattuglia disponibile sul territorio dopo mezz'ora. Ma quello che, diciamo, il riflesso più importante di questa attività è un riflesso di tipo psicologico. Questo sentirsi in rete, questo comunicarsi sensazioni, questo scambiarsi le informazioni con gli addetti ai lavori, quindi con il poliziotto di riferimento, fa sì che la comunità si senta, magari non lo è, o magari lo è, si sente più garantita, più partecipe di un progetto più ampio. E d'altra parte è psicologicamente comprensibile, una cosa è combattere da soli e una cosa è combattere in rete. Se si fa rete in tutti i settori, anche contro la criminalità organizzata, se si organizza una rete anti-racket, anti-estorsioni, certamente si è più forti. Se invece è il singolo commerciante che deve scontrarsi contro poteri fortissimi, ovviamente ci pensa due volte e magari diventa acquiescente su queste cose. Quindi diciamo questa politica di sguardo di vicinato riguarda solamente l'osservazione ai fini di intrusione da parte di persone sconosciute al territorio. Non riguarda, l'osservazione di fenomeni che avvengono sul territorio e che devono essere riferiti alle forze di polizia sulle quali il cittadino poco può fare. Se invece uno sente dei rumori in un'abitazione al di sopra, può attivare, non da solo, ma insieme agli altri condomini, può attivare un allarme, può accendere le luci, può chiamare il poliziotto di riferimento. Questa si sente responsabilizzato e questo ha un effetto psicologico. Ripeto, operativamente, parliamoci chiaro, non è che si risolvono le situazioni, anche se, ripeto, nella mia esperienza, in alcuni casi, alcune intrusioni, soprattutto da parte di ladri improvvisati, ovviamente, è stata neutralizzata con questa attività di osservazione del territorio. Se uno vede, per esempio, è capitato un furto di una cassaforte avvenuto in pieno giorno con una montascale che saliva in un appartamento, ed era anche un piccolo centro, non era una grande città, prelevava la cassaforte e se la portava. Ecco, questa attività, se ci fosse stata un'osservazione del territorio, cioè se i cittadini di quel palazzo, di quel condominio, fossero stati sensibilizzati a stare con le antenne dritte, avrebbero detto: ma non mi risulta che stanno facendo il trasloco a casa di Alberto Francini che abita sopra da me. La cosa è passata inosservata perché c'era una insensibilità a tutto ciò che avviene fuori dal proprio uscio di casa. Questo progetto di Neighborhood Watching mira soprattutto a ripristinare questa sensazione di solidarietà, di vicinato che si è andata col tempo un po' perdendo. Questo è lo scopo, ed è uno scopo, ripeto, che ha un ritorno soprattutto in termini di abbassamento della sensazione di sicurezza, di insicurezza.
Grazie, dottor Francini. Altri interventi, considerazioni? Altrimenti direi... Prego, sindaco di Fornace.
Microfono, se serve. Sì, ma già che è registrato.
Ecco, allora, tanto per precisare, anche quando prima si è parlato di vandalismo, si parlava di conferenze e incontri di formazione sul vandalismo, si parlava di quello, cioè non siamo andati nel tema del gruppo di controllo, contro il quale io tra l'altro non ho niente in contrario, anzi auspicherei che ce ne fossero di più, nei limiti dell'esito di quello che si vuole, e anche perché su questi temi, l'ha detto prima uno dei colleghi precedenti, non ricordo chi, mi perdonerà, cioè il sindaco spesso è completamente da solo, allora il cittadino porta: mi hanno graffiato la macchina, cosa devo fare? Vado ai carabinieri, ma sì, ma tanto non serve a niente. Se tanto non serve a niente, non serve a niente neanche fare questo. C'è il vandalismo, pazienza. Cioè, invece, responsabilizzare il cittadino, anche tramite questa eventuale osservazione, tramite la formazione, che sappia anche il giovane cosa rischia, ma che se non se lo senta dire dal sindaco con cui è cresciuto, magari che ha visto per anni, ma che se lo senta dire anche da figure deputate a questo, io credo che possa servire anche dal punto di vista psicologico e impattante. A volte è importante anche questo, quindi ben venga se ci sono anche queste forme di cittadinanza attiva. Dopo, giustamente, si è parlato anche del coinvolgimento di politiche giovanili e in collaborazione con forze dell'ordine, insomma, fondamentale. Tutto qua è...
Grazie sindaco. Sì, a conclusione volevo anch'io fare delle considerazioni. Intanto, innanzitutto, grazie per la relazione puntuale e professionale del dottor Francini. E... Grazie sindaco. Ovviamente il tema che è stato affrontato anche dal sindaco di Fornace è un tema, non dico secondario, però ovviamente va affrontato con una tempistica magari diversa dalla PIL iniziale che dovremmo andare a intraprendere sul discorso del progetto promosso dalla provincia, dalla Camera del Commercio, dal dottor Francini, no? E con i collaboratori. Quindi io inviterei poi i sindaci a promuovere, dopo ovviamente giusta nota che sarà comunicata e trasmessa dalla comunità di Valle, e ad intraprendere un incontro principalmente con le attività economiche, artigianali e commerciali della propria realtà. Poi a seguire, ovviamente con un calendario e in base alla disposizione del dottor Francini, affronteremo delle tematiche magari anche prima all'interno del Consiglio dei Sindaci e perché no con le professionalità che abbiamo anche all'interno della comunità di Valle per quanto riguarda il sociale, sulle tematiche magari citate dal sindaco di Civezzano e dal sindaco di Fornace. E ovviamente poi collegarle ad un principio proprio di sensibilizzazione della cultura della sicurezza in generale. Quindi questi sono i temi principali. E il primo step, appunto, voluto dalla provincia, come dicevo prima, e dal consorzio dei comuni, era questo incontro che ci raccontiamo. Abbiamo ascoltato il dottor Francini, come peraltro è stato già fatto nella riunione del 29, come ricordavo, e da qua partiamo con un principio di alimentare questo progetto, aiutando ovviamente la provincia autonoma di Trento, la Camera di Commercio, e quindi sensibilizziamo cultura della sicurezza, tutto qua insomma. E grazie ancora, volevo ringraziare anche il
maresciallo capo della stazione di Sant'Orsola, per la sensibilità e della presenza, grazie al dottor Iannice, e il collaboratore aggiunto del dottor Francini. Pertanto direi che possiamo lasciarci con, no? Un messaggio di speranza. Grazie mille, grazie.
Il 29, 29.